la redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua in notevole ritardo, ma ci siamo, problemi legati al traffico, chiediamo scusa per il notevole ritardo in questa sera, ma subito abbiamo qui l'eclettico Cristian Camilletti.
Grazie per l'eclettico, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ben ritrovato a te Stefano e buon lunedì sera.
Buon lunedì sera.
Sotto la pioggia.
Ma... sotto la pioggia imperterrita, l'avevano detto le previsioni meteo, ma purtroppo è così. Insomma, piove e piove anche bene.
Eh sì, insomma, ci hanno preso. Ogni tanto ci prendono anche loro. Bene, 18:55 minuti, siamo all'indomani di quella che è stata l'ennesima vittoria per l'Anconitana sul terreno amico dello Stadio del Conero. Una vittoria arrivata per 1-0 grazie al gol di Nicola Pucci, che questa sera sarà uno dei nostri due ospiti, quindi già vi svelo appunto un ospite di serata. E gara non semplice quella di ieri, Stefano, perché...
direi non entusiasmante.
Non entusiasmante, ma non semplice perché, come dicevamo nel post partita, una gara che la squadra si è portata fino all'ultimo su questo 1-0 e sappiamo bene, visto che di partite ne abbiamo viste tante, come spesso e volentieri, se la gara non la chiudi, insomma, c'è la probabilità che poi i tre punti non li porti a casa. La fortuna dell'Anconitana, diciamo, che ha una squadra che è superiore a tutte le altre e in questo caso non ha mai rischiato nulla nel corso dei 90 minuti, perché devo dire che Gian Claudio Lori è rimasto completamente immacolato con la sua maglia bianca ieri, e anche i guanti sono rimasti totalmente inutilizzati, e insomma ieri è stata una partita finita così con questo 1-0, ma che nei primi quarto d'ora 20 minuti poteva lasciar pensare a ben altro, perché appunto il quarto gol stagionale al quarto minuto del primo tempo arrivato da Nicola Pucci su quel diagonale che mi ha ricordato un po' un gol in stile Mastro Nunzio per come l'ha calciata e dalla posizione, e poi c'è stato appunto il rigore sbagliato poco dopo dalla Vipera, e possiamo dire questa è la vera notizia di giornata, perché appunto in un campionato dove l'Anconitana non dimostra alcuna difficoltà per portare a casa i tre punti, c'è la notizia che Salvatore Mastronunzio ha sbagliato il calcio di rigore, quello che poteva essere il gol numero 25 del suo campionato splendido disputato fino a questo momento. Comunque avrà modo sicuramente di rifarsi. Poi occasioni sbagliate in successione, con l'azione più diciamo più ghiotta di quella della ripresa sul piede del cubano Gioela Peseghia, che ha colpito la traversa, e poi la partita grosso modo si è un po' spenta lì, senza tanti sussulti e grandi squilli di tromba da lì al termine del match. Diciamo una partita che poi nel secondo tempo ha visto l'arbitro Nicolai Di Ascoli Piceno fare un po' il protagonista, poi anche un po' imbeccato dai tifosi.
Il
quindi
pubblico non mi pare che l'abbia santificato.
Ma no, diciamo che nel corso del primo tempo non se lo sono, diciamo, calcolato di striscio. Poi dopo qualche decisione un po' così, nella ripresa lo hanno fatto un po' entrare nel mirino della tifoseria, e poi lo sai che quando entri nel mirino della tifoseria se ne scappi chi può, e appunto poi se sei di Ascoli Piceno sicuramente non te ne vai via proprio così tranquillo.
8 gialli mi pare.
Diversi gialli, adesso non li ho contati, magari dopo ci guardiamo bene sul tabellino, però diciamo che una gara che non è stata proprio così tanto tra virgolette cattiva sotto certi aspetti, l'arbitro l'ha fatta poi un po' diventare. E tra l'altro Capitan Mastronunzio si è beccato il giallo, e se non erro, non voglio dire una castroneria, dovrebbe essere in odor di diffida, quindi attenzione al prossimo giallo che andrà a beccare, perché rischia di saltare il match. Quindi attenzione, anche perché poi ricordiamo che da qui a 3 settimane c'è il match clou, quello tra l'Osimo Stazione e appunto l'Anconitana, quello che sarà alla fin fine molto probabilmente la gara che darà il verdetto decisivo a questo campionato di prima categoria, che tanto agoniato campionato di prima categoria che stiamo attendendo che possa terminare al più presto possibile. Va bene, intanto consolidato il più 14 in classifica.
Allora, noi ci
troviamo.
Primo break pubblicitario, poi subito con il tabellino riepilogo e il nostro primo ospite.
Esattamente.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci di nuovo dopo il primo break pubblicitario. 334 35 20 488. Vedete anche il fannullone dall'altra parte. Ecco. Se volete, tramite la nostra pagina Facebook, lo beccate in pieno mentre si fa i cavolacci suoi. Ecco. Scrive agli amici, all'amica, sì. Poi chatta, si fa un caffè, cioè fa di tutto. Allora c'è la nostra radiovisione che vi permette di vedere dietro le quinte.
Bene,
ecco.
Bene.
Quindi, grazie, Stefano. Prego, niente, ecco. Cioè, mettetevi gli occhiali da sole perché abbaglia un pochettino il riflesso della luce.
Colpa della capigliatura.
Folta.
Allora, ecco, 24esima giornata, questi sono i risultati. Portuali Calcio Ancona, Falconara 1973, risultato 3-1. Poi Belvedere a Avis Arcevia 1-0, Castelfrettese Marotta 1-0, Monzano Monserra 0-3, Monte Marciano Chiaravalle 2-1, Ponte Rio Osimo Stazione 0-5, Staffolo Borgo Minonna 0-1, Borghetto Le Torri Castelplanio 0-4 e l'Anconitana, come ben sapete, batte il Zambiaggio 1-0. Devo dire diversi risultati esterni nel corso di questa giornata per una classifica. Per una classifica che recita Anconitana prima con 65 punti, quindi un più 14 sull'inseguitrice Osimo Stazione a 51, 40 il Zambiaggio, 38 Monserra, 36 Portuali Calcio Ancona, 33 Borgo Minonna, 32 la coppia formata da Chiaravalle Staffolo, 31 Castelfrettese e Monte Marciano, 28 Marotta e Belvedere, 27 le Torri Castelplanio, Falconara 1973, 22 il Ponte Rio, a 20 Avis Arcevia e Borghetto, Fanalino di Coda con 19 c'è il Monzano. Questa è la classifica dopo 24 giornate.
Sì, la lasciamo un attimo, questa classifica, questa categoria, lasciamola per qualche minuto, abbiate pietà di noi e andiamo un po' dove eravamo.
Andiamo ad affrontare sicuramente tutt'altro argomento e tutt'altre categorie, perché ci andiamo a collegare con Ferrara e con il collega Alessandro Sovrani. Buonasera Alessandro.
Aspetta, che
ce lo siamo persi.
No, eccolo qua, eccolo che arriva. Sbagliato io.
Buonasera a tutti voi.
eccolo, buonasera. Buonasera. Pensavo che fossi svenuto quando hai sentito la classifica della prima categoria, quindi.
No, ma guarda che anche noi seguiamo fino alla prima categoria, per cui non c'è assolutamente alcun tipo di novità, perché il calcio è questo, parte dove non ci saremo, passa attraverso la Serie A, attraverso la Serie A, per arrivare fino ai campionati amatori.
Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo, visto che con te parliamo di SPAL, ricordiamo che appunto anche la SPAL ha dovuto partire, ha dovuto ripartire da categorie basse per poi ritornare a questo splendido scenario della Serie A, e che appunto ha visto sabato sera questo match contro la Juventus, che appunto dopo 70 anni, insomma, una SPAL che ritorna in massima serie e un Mazza sempre pieno per festeggiare ogni partita appunto che avviene su quel campo.
Sì, diciamoci la verità, gli anni sono solo 50. E in questi comunque 5 decenni ci siamo sempre chiesti, ma è mai possibile che Reggiana, Fiestina, Ancona, allora era l'Anconitano, siano riusciti ad arrivare a una Serie B, allo Serie A, e la SPAL abbia disputato solo nel 92-93 un campionato di Serie B, prima o poi la ruota girerà e la ruota girerà in queste ultime stagioni con la doppia promozione dalla Lega Pro fino alla Serie A, che ha qualcosa di più che incredibile, come tutto tanto scientifico, il fatto che la promozione di sia riuscita sabato sera a bloccare la Juventus. Dicevamo, speriamo che Marco Lippi, che è stato allenatore della formazione bianco-azzurra, si voglia unghiare, cioè una volta che la Juve ha chiuso i conti, si è portato in vantaggio diciamo di due gol, poi non voglia fare oltre sull'acceleratore, invece non è riuscito a bloccare questo mostro che possiamo definire l'11 bianco-nero, c'è cioè Giacca Gialla che fa forse il fatto del maestro che si è in campo con l'utilizzo di maglia bianco-nera. Io odio tutte queste squadre che anche non voglio addirittura arrivare in campo con delle tenute più simili ad una cinetica che è una maglia di calcio, vi dico la verità, però si è respirato un'aria incredibile e sono caduto sotto un tantissimo quello che c'è stato subito, di grande sportività da una parte e dall'altra, e poi eravate anche voi a Ferrara, perché questo semelente lui si è consolidato in questi anni ed è anche questo uno dei bellissimi di quel calcio che vorremmo vedere tutti i giorni.
Assolutamente, hai detto bene, pubblico anche che arrivava dalle Marche, da Ancona, per essere lì appunto al Mazza in mezzo ai fratelli Spallini, perché insomma li dobbiamo chiamare così, questo gemellaggio consolidato ormai negli anni. E tra l'altro arriva subito un messaggio di Barti61 che scrive: emozione unica sentire in TV il coro "mio fratello anconetano", grazie Spall. Questo è il messaggio di Barti61.
Ne sono arrivati tanti di questi messaggi anche dai tifosi del Napoli, diciamoci la verità, e anche con la tifoseria napoletana la tifoseria spallina un ottimo rapporto. Ma direi che Ferrara è sempre stato un ambiente caldo per quanto riguarda il tifo, soprattutto in questi ultimi anni, ma poi c'è stato molta correttezza, rarissimi gli incidenti che si sono verificati. Poi tutto è rientrato in quel alveo all'interno del quale c'è sempre stata la tifoseria sportiva.
Sì, insomma, dicevi bene, una SPAL che è riuscita a fermare la corazzata bianconera, magari ha approfittato anche un po' delle fatiche di Coppa della Juventus, però certo che fermare giocatori come Higuain, come Dybala, che in questo momento hanno il piede molto caldo, non è assolutamente facile. E tra l'altro ricordiamo che la SPAL in casa ha realizzato praticamente 14 punti di quelli che 14 su i allora adesso 14 sui 29 che sono stati
no, magari fossero 29, magari fossero
su
29.
Sì, hai ragione. Un momento, perché sui 25, sui 25.
In casa, sì. Fare in queste ultime settimane la questione di tendenza si è registrata un diretto che potrebbe potrebbe risultare determinante anche al termine del campionato sul campo del Crotone. Poi la SPAL ha proseguito sulla scia, ha battuto meritatamente il Bologna, ha pareggiato diremo che qui c'è stata la chiave di volta del campionato, ma c'è una spiegazione a tutto questo: l'inserimento di due giocatori importantissimi come Sonek e Kurtic, e un certo cambio di atteggiamento da parte della formazione di Semplici, prima poi volevo sempre fare la partita, si allungava, si conseguiva sotto le ripetenze di avversari, ora la squadra è molto più compatta, cercare di avversari nella loro metà campo, ma al tempo con tutti gli effettivi, penso che la storia è una che non praticava mai il fuorigioco. Ora non dico spesso, però più volte nella partita la linea difensiva si alza per mettere in fuorigioco gli avversari. Ovviamente quando ti porti i giocatori di Bala, di Colin, di Carpi all'interno della tua area di possono sempre castigarti, e al tempo stesso tu puoi contemporaneamente commettere qualche sforzo di inciviltà che poi diventa, lasciatemi passare il tempo, ultra fatalissima in Serie A, perché basta un millimetro che viene concesso a certi giocatori, poi ne approfittano e tu fai una brutta fine. Ciò che si è verificato con
Alessandro, ti sentiamo un po' male, Alessandro. Non so se sei.
Che si è verificato con una continuità esasperante nel corso del girone di andata.
E in questa formazione c'è sempre un giocatore che anche la passata stagione giocava con la SPAL, un ex Ancona.
Dove vuoi arrivare? A quello che ha la maglia numero 6.
Esatto. Quello Schiattarella là che.
Ah,
che
no,
anche
io pensavo parlarti anche con lo Schiattarella di Antenucci, due litere di questa squadra, e diciamo se verità anche l'altra mossa sta dando una svolta a questo campionato, e se vogliamo continui, è stato il cambio di posizione di Schiattarella, a lui è stata affidata la regia dopo le deludenti prestazioni di Viviani, il giocatore che non ha il passo per la Serie A, è un giocatore molto lento, il suo ritmo comportamento tecnicamente è un elemento che ha buone doti, ma non può affrontare campionati come quelli di Serie A. Quindi l'inserimento di Schiattarella e contemporaneamente si giova anche di giocatori importanti quali Kurtic e Grassi, soprattutto questi due giocatori che hanno dato un apporto importante e sotto il profilo dell'esperienza e anche della continuità. Kurtic è arrivato a gennaio, Grassi è entrato in forma in questo periodo perché il giocatore l'anno scorso è finito a Napoli, ovviamente in difficoltà fisiche perché si è ritrovato alle prese con il problema di un ginocchio, l'anno scorso non ha giocato una partita, era un anno, quindi è incappato nelle solite problematiche. Problemi muscolari che lo hanno condizionato in buona parte, diciamo per tre quarti del girone di andata. Ora con il più contemporaneo come interni di centrocampo, il centrocampo a 5, quello della SPAL, Kurtic e di Grassi, ecco che il settore neurologico della squadra di Semplici può sopportare un giocatore come Schiattarella che ovviamente ha qualche limite nei momenti in cui deve cercare di andare in copertura.
Assolutamente. Comunque un giocatore Schiattarella che sta dimostrando appunto di poterci stare in Serie A, perché sappiamo.
No, ovviamente, infatti Semplici ha detto una cosa molto intelligente in questi giorni, commentando questo cambio di volta del campionato della sua squadra. Ora giocatori che provenivano dalla Serie B, che non avevano grande esperienza in Serie A, si sono adattati al campionato e stanno dando l'eccellente contributo. Probabilmente il riferimento era su Icari, Schiattarella e Antenucci. Questi tre giocatori sono cresciuti cammin facendo e nel contesto della squadra ovviamente stanno dando quell'apporto che non erano riusciti a garantire nel corso del girone di andata.
Certo. Ricordiamo che anche appunto Mirko Antenucci è passato dalle parti di Ancona quando era la stagione 2004-2005 con 27 presenze e 2 reti. Si parlava dell'allora Serie C2 quando l'Ancona appunto ripartì dal campionato di C2 con Sergio Schiavoni presidente, dopo che non fu iscritta al campionato di Serie B. Una SPAL che appunto sta facendo comunque un buon campionato di Serie A, nonostante tutte le difficoltà che può incontrare una neopromossa. Comunque un mercato di gennaio con elementi che sono arrivati di categorie che sicuramente hanno dato molto alla causa appunto spallina. Però il vero progetto, cioè cosa prevede il futuro e il progetto SPAL?
Il progetto di questa dirigenza è quello di mantenere la SPAL il più lungo possibile in Serie A. Il progetto iniziale era quello di portare la SPAL in Serie B in 3 anni, al massimo diciamo dai 3 ai 5 anni, invece è arrivata addirittura la Serie A qui con le proprietà che è solida, e l'anno prossimo vuole anche completare i lavori allo stadio, poi vuole, diciamo, deve portare la capienza da 13.000 a 16.000 perché diciamo, si è giocato in derby e poi vuole coprire l'intero impianto. È una società di proprietà che non ha carattere economico. Il grosso vantaggio di questa SPAL è che in questi anni al 30 giugno il bilancio veniva sempre chiuso in pareggio, per cui nella stagione successiva non c'erano problemi di sopravvivenza, anzi questo è stato importantissimo soprattutto quest'anno, perché tutti i contributi sono stati riversati nella costruzione, nella gestione della squadra, e se le cose andranno bene lo saranno di più ancora l'anno prossimo, visto che i contributi cresceranno in modo esponenziale. Quindi non è che a rispetto del Verona, per fare un esempio, la SPAL come società non ha nessun debito, quindi tutto ciò che arriverà l'anno prossimo, sia che le cose vadano bene che vadano male, potrà essere poi utilizzato per la gestione dell'anno successivo. Non devi pensare a diciamo, ipotecare il futuro in questo senso. Il grosso vantaggio, la grossa forza di questa società è questa disponibilità, e poi una società che è sorretta anche da quest'istico di buona sorte, che è sempre indispensabile in queste situazioni, non ha mai fatto il passo più lungo della gamba ed è sempre riuscita a cercare l'obiettivo, anzi è andata anche oltre quelli che erano gli obiettivi.
Assolutamente, assolutamente. Poi come dicevamo, il mercato di gennaio ha portato giocatori importanti per questa categoria, e appunto ci sono anche giocatori, se non erro, dal riscatto obbligatorio, mi sembra, al termine della stagione.
Sì, in caso di salvezza, in particolar modo penso che ti riferisca a Paloschi.
A Paloschi, sì. Poi credo che adesso non ricordo, ma credo che ci sia anche un altro giocatore che è stato preso.
Sì, c'è il discorso di Boriello che in caso di permanenza in Serie A deve essere confermato, ma sono poi tutte situazioni che si discutono cammin facendo.
Certo. Mi sembra anche Dramé, credo che ci sia un qualcosa.
Sì, ma diciamo che il discorso di Dramé sono cifre che non vanno a incidere sul bilancio. Ciò che incide sul bilancio potrebbe essere Paloschi, si parla di 700.000 euro, Boriello che ha un ingaggio superiore al 1 milione di euro, ecco, questi sono, ovviamente andrebbero a pesare, però ricordiamoci che l'anno prossimo conti diciamo da osteria si parla di contributi vicino ai 40 milioni di euro.
Che non è poco sicuramente. Allora, intanto allora, ricordando appunto che, come dicevamo, questa presenza biancorossa sugli spalti al Mazza, presenza biancorossa che comunque spesso e volentieri avviene quando c'è la possibilità. Ricordiamo un attimino, poi ti salutiamo Alessandro, tanto per dare un po' di fiducia ai tifosi biancorossi, ricordiamo un po' come è stata la crescita di questa SPAL, nel senso la SPAL era praticamente fallita come società, dico bene, e poi c'è
esatto,
stato...
Era finita in Serie D.
Esatto, Serie D. Ecco, quindi noi siamo finiti addirittura in prima categoria, però anche più giù, quindi ci facciamo un attimino il sangue un po' più amaro da queste parti, però poi c'è stato questa fusione che ha permesso appunto alla SPAL di risalire.
Di partire dalla campionato di Serie C2 affrontato da questa nuova proprietà era quello dell'addio ai due campionati di Lega Pro, quindi di prima e seconda divisione, quindi dove terminare il campionato nella parte alta della partita, l'obiettivo centrato. L'anno successivo la sono aspirati i playoff e poi è iniziata l'escalation, promozione in Serie B, immediatamente dalla Serie B alla Serie A. Logicamente importantissimo è stato l'avvento di Leonardo Semplici sulla panchina della squadra. Semplici, posso dire, di Pobredi, che a Ferrara aveva fatto malissimo e non si è incontrato né sotto dei rapporti né sul piano tecnico con tutto l'ambiente, e da lì è partita veramente questa incredibile scalata alla Serie A nello spazio di 3 stagioni e mezza.
Assolutamente. Leonardo Semplici, che poi tra l'altro nel corso della stagione ha rischiato un po' la panchina, perché a un certo punto sembrava quasi...
Come sempre avviene quando le cose vanno male, ad un certo punto chi rischia è l'allenatore. Noi come ambiente eravamo tutti o quasi dalla sua parte, stava certamente il principale responsabile, alla fine, anche perché diciamoci la verità, non c'erano grandissime alternative, la società ha deciso di andare avanti con Semplici e ora i risultati si stanno per esempio. C'è un discorso da fare, Semplici ha cercato di ottenere risultati attraverso il gioco e questo di norma fai. È ovvio che quando hai delle lacune tecniche come aveva la Sal fino al termine del girone di andata, tra l'altro con pochissima esperienza in Serie A, la situazione si era fatta molto molto critica.
Assolutamente, comunque come ben dicevi i risultati adesso stanno pagando. Bene Alessandro, io ti ringrazio per il tuo intervento, il piacere di averti.
Grazie
nostro ospite, magari ci risentiamo a salvezza venuta, no?
Sto chissà, toccando ferro.
Immagino, immagino.
Grazie. D'accordo. A voi ragazzi, bocca al lupo e un saluto a tutti gli amici di Ancona.
Grazie, ciao Alessandro, buona serata. Ciao,
ciao, buona serata.
E ringraziamo così allora anche Alessandro Sovrani, giornalista di Ferrara, che insomma ci ha un po' raccontato anche quella che è stata.
Adesso ci dispiace che non tutto sia stato ascoltabile, però insomma ci abbiamo provato.
Sì, non era proprio il massimo, probabilmente.
No, la linea del cellulare non era molto, molto gratificante sotto questo aspetto. Io penso però che per quello che riguarda adesso un attimo il match di Ferrara, a parte il fatto che la Juventus arrivava a Ferrara dopo la fatica di Coppa, ma a parte tutto il liscio busto che aveva rifilato nel girone di andata alla SPAL, e quindi magari pensava che il campo sarebbe stata la stessa solfa, e invece la SPAL ha aggredito l'uomo. Ogni tanto passavano delle inquadrature, non so per chi l'ha vista, passavano delle inquadrature dei calzettoni, e ti dirò, davanti erano interi, ma dietro a livello del polpaccio c'erano...
Erano strappati.
Erano dei brandelli di calzettoni, nel senso che la partita, virgolettiamola, è stata bella maschia, E quindi quando non ci arrivi magari tecnicamente, ci arrivi col fisico, ci arrivi con la pressione sul giocatore. Ed è un po' ridotta e paragonata, prendiamola molto. Quello che si vede...
sui nostri campi.
Si vede sui nostri campi.
Io sapevo che tu volevi arrivare là.
Sì,
effettivamente è così.
L'ho presa alla larga, però il discorso è quello. Sì, tecnicamente i nostri giocatori sono una spalma sopra anche due... a tutti, però poi dopo dall'altra parte c'è il tacchetto che arriva.
È logico. Poi in queste categorie così basse è anche più facile vedere gare più fisiche, proprio perché magari la tecnica non è così sovraffina, quindi si va con il fisico dove non arriva la tecnica, a maggior ragione quando invece di mezzo c'è una formazione come l'Ancona, che come tu ben dicevi è due spanne, anche tre direi, sopra il livello medio di questo girone, e chiaramente gli altri usano le armi che possono. Allora, messaggio
Lorenzo,
di Lorenzo.
Lorenzo, che ti pone una domanda che noi possiamo poi rigirare domani anche al nostro, al tuo coinquilino del martedì, anzi sei tu il coinquilino suo del martedì,
esatto.
Perché lui ha...
è lui il padrone di casa.
È il padrone di casa del martedì, ovvero Daniele Titarelli. Però Lorenzo si pone questa domanda, ma già era uscita e credo che in parte sia stata già anche data risposta. Scusate, non si potrebbe chiedere alla società di posticipare alle 17:30-18 la partita del 28 marzo, visto che si gioca al Del Connor, non ci dovrebbero essere problemi di illuminazione?
Allora,
a che cosa fa riferimento il nostro carissimo Lorenzo? Sta facendo riferimento all'infrasettimanale. L'infrasettimanale che dovrebbe essere il 26, esatto, il 26 marzo, che come fischio d'inizio prevede quello delle ore 16. E l'Anconitana ospiterà il Ponterio.
Chiaramente non è un orario così comodo. Per...
Però anche le altre giocheranno allo stesso orario.
No, certo. Però chiaramente, come dice Lorenzo, magari... farla un po' più tardi potrebbe attirare qualche spettatore in più a questa partita. Non so quanti ne arriveranno, sinceramente, perché tanto parliamo del Ponterio, degli amici del Ponterio, so Stefano quanto ci tieni, che purtroppo stanno lottando nelle zone basse della classifica. Abbiamo imparato che nel corso di questa stagione, quando c'è una formazione di bassa classifica, il livello, o meglio, la media spettatori si abbassa.
Oltretutto è un infrasettimanale.
E oltretutto è un infrasettimanale. Un conto alla domenica.
Quindi,
è già...
guardandoci nelle palle degli occhi, Lorenzo, secondo te, se la partita si giocherà alle 16 o si giocasse alle 18:30, di quante unità, per cui stiamo parlando di unità, di quante unità potrebbe essere implementato il numero di spettatori presenti al Del Conero? Per non fare sempre i soliti, ieri non abbiamo dato le presenze e io invito al nostro caro Cristian a non darle neanche oggi. Cioè, non voglio neanche toccare il tasto presenze di ieri. Lasciamo perdere. Quindi, proiettati alla 26ª giornata, secondo te, se cambiamo l'orario di mezz'ora o di un'ora o di due ore, cioè dalle 16 la passiamo alle 16, alle 15, 17:30, 18, di quante unità stiamo parlando? Non lo so, non credo che sia
sposta
quello...
Sposta poco, sposta molto poco,
non credo che sia quello il problema per quello che ci riguarda. E anche perché tanto, insomma, adesso avremo, per farci l'idea, la 25ª giornata, che è talmente stato il seguito delle ultime partite, era una di quelle, era in discussione dove si sarebbe potuta giocare, perché il campo di Moie gestisce quei 600-700 spettatori circa, non di più. Dove si poteva giocare quella partita, se Iesi, se Senigallia, se... alla fine si gioca Moie, e stando il trend...
Eh sì, perché abbiamo visto anche l'ultima gara esterna, quella di Chiaravalle, c'erano 400 spettatori circa, quindi è chiaro che... qui riviene sempre fuori il solito discorso, e mi riferisco ai nostri radioascoltatori quando parlano di presenze, ma cosa vogliamo pretendere? Allora, dobbiamo pretendere, purtroppo dobbiamo pretendere, perché poi non possiamo pretendere che la società centri l'obiettivo eccellenza invece che la promozione, perché qua sono siete voi tifosi che fate la differenza in questo caso, perché quando c'è da andare a discutere poi con chi di dovere, c'è da dare delle giustificazioni il perché si chiede l'eccellenza per ordine pubblico, d'accordo, ma qua sono un po' cambiate le cose rispetto a quando l'Ancona fece l'eccellenza ai tempi. Cioè, il pubblico è diminuito anche nelle trasferte. Inizialmente c'era quel migliaio di persone che la seguiva, tipo quando c'è stata la prima trasferta di Falconara, 1200 mi sembra che ce n'erano di spettatori,
sì,
al seguito.
Sì.
Ecco, poi nell'altra trasferta a Senigallia ce n'era comunque quasi un migliaio lo stesso anche là. È vero, il bel tempo, c'erano le belle giornate, ancora si stava bene, d'accordo, però non può essere sempre la scusante quella. bisogna chiaramente aumentare il numero di spettatori al seguito, altrimenti poi si rischia che quello che è l'obiettivo di salire in eccellenza non venga raggiunto. Purtroppo è così. Adesso, se a Chiaravalle abbiamo fatto 400 spettatori circa, e chiaramente ce n'era anche una parte minore, ma che era del posto, quanti pretendiamo di farne sul campo di Moglie? Ci arriviamo a altri 400 circa?
No, ma neanche,
cioè, non lo so, cioè quello, se ci arriviamo già sarebbe un successo allo stato attuale.
Sì, ma se tu facessi 400 in trasferta in quel di Moglie, metteresti quasi in pericolo la presenza allo stadio, perché 400 anconetani a Moglie sarebbe un bel numero.
Certo,
sarebbe
dobbiamo mettere pressione. Il discorso è che adesso, esatto, come tu dicevi Stefano, se per certe partite prima ti davano Iesi, adesso non te lo danno più,
non c'è motivo.
E quindi io mi rivolgo appunto ai nostri radioascoltatori e a chi spesso critica, perché andiamo a punzecchiare il discorso delle presenze, ma è così, è un dato di fatto. Poi non ci lamentiamo, assolutamente non ci lamentiamo, perché magari il prossimo anno facciamo la promozione invece che l'eccellenza, perché questo sarebbe uno dei motivi perché non potrebbero dartela.
È vero che non sono stati dati quegli input anche dalla società per stimolare ulteriormente l'arrivo al Del Conero, per carità, però insomma i numeri sono questi. Adesso i due messaggi veloci che sono arrivati: sì, ma almeno venire incontro a chi c'è sempre non può prendere permessi al lavoro. E dall'altra parte l'altro amico dice: non è il fatto del numero di presenze eccetera, ma che se ho un abbonamento magari vorrei andarci come gli altri 500.
Anche questo è giusto,
è giusto, ma non è che la società che decide di giocare, certo, il mercoledì, certo, l'infrasettimanale alle ore 16. C'è una federazione, c'è una lega e tutte le squadre giocheranno in contemporanea il mercoledì, cioè non è una decisione, quindi non è che neanche puoi spostarla la partita.
E le ultime giornate poi, tra l'altro, se non erro, saranno tutte in contemporanea, le ultime partite.
Sì.
Cioè, quindi non ci sarà neanche più il fatto che c'è chi gioca il sabato e chi gioca la domenica come l'Anconitana, quindi anche lì poi bisogna che chi vuole seguirla un attimino si organizzi in qualche maniera.
Allora, a Moglie in 400 ci si può arrivare anche perché non c'è la Serie A e si inizia a giocare a un orario decente. Allora, secondo questo amico dice che l'orario è decente, io mi ricordo quanti messaggi sono arrivati invece quando si è cambiato l'orario, di chi era arrabbiato perché non si poteva spostare le partite, dovevano essere disputate alle 14.
Ecco.
E poi dopo siamo andati alle 15, adesso si giocherà alle 16, e ognuno la vede a modo suo anche qui. Siamo sempre lì, insomma.
Divide sempre, chiaramente. Vabbè, non troviamo mai chi possa essere completamente d'accordo. Però diciamo che dai, domenica si affronta la formazione più in forma del momento insieme all'Osimo Stazione, la formazione che ha fermato l'Osimo Stazione un paio di settimane fa. Quindi dai, ci sono gli ingredienti per poter vedere una bella partita, chiaramente sempre al netto di quello che può essere la prima categoria, però io invito assolutamente i nostri radioascoltatori e i tifosi biancorossi a seguirla, la squadra. E dai, almeno facciamo sentire il calore a questi ragazzi che, visto l'impegno e le difficoltà che ci sono state nel corso di questa stagione, e le difficoltà le ha dette anche Marco Lelli nel post partita, insomma, tutto quello che può comportare anche una nuova società che è partita in ritardo, ma che comunque ha cercato sempre di fare il suo dovere, anche nonostante tutti i ritardi che ci sono stati dovuti all'iscrizione, però dobbiamo andare ad aiutare, a supportarle,
allora,
a far sentire.
Allora, il tacchetto. Allora, i ragazzi in campo sentono il tacchetto degli avversari. Il tacchetto per la società sono i tifosi.
Certo.
È questo il meccanismo. Il tacchetto per la società sono i tifosi, perché la presenza dei tifosi fa quel quid di differenza per spingere, perché società, ricordiamo, nuova, quindi senza nessun potere al momento della partenza contrattuale, tant'è vero che è stata iscritta la terza categoria, si è dovuto iscrivere la terza categoria, poi c'è stato concesso il salto in prima, perché sei una neo-società e la neo-società si iscrivono in terza, non certo. C'è una deroga in questo caso. Non hai niente a cui agganciarti, perché la precedente società non è fallita. La precedente non è fallita neanche, quindi non c'hai da dire che vuoi acquisire il titolo sportivo, niente, quindi sei una figura nuova completamente. A termini di regolamento, non c'hai per 2 anni possibilità di salto di categoria. Rinfreschiamoci la memoria, non c'è. Il termine di regolamento, non è previsto il salto di categoria per 2 anni, proprio perché sei una neo-società e quindi in teoria la Lega e la Federazione deve capire di che pasta sei fatto. Cioè, sei una bolla di sapone, sei una società meteora, deve capire di la tua forza economica, e quindi per 2 anni non ti è concesso niente, poi si vede quello che potrebbe essere il futuro. Quello che invece ha ufficializzato il vicepresidente nella giornata di ieri, intervistato proprio in sala stampa, Robert Egidi, ha detto che la società cercherà di far pressione per il doppio salto di categoria, ovvero un salto, chiediamo, perché uno è conquistato sul campo, quindi l'Anconitana promossa nel campionato di promozione, c'è il gioco di parole promossa in promozione, vabbè, comunque promossa in promozione. A quel punto il salto di categoria, essere ammessi al campionato di eccellenza. Gianni Red Bull dice: ma perché Cellini va a guardare il numero di spettatori per ammetterci in eccellenza? Ma su, non diciamo sciocchezze, sono altri motivi dell'ammissione. E qui, caro Gianni, non siamo minimamente d'accordo, perché gli altri motivi non ci stanno, proprio perché sei una neo-società. Quindi non hai un curriculum da poter...
Potresti battere sul discorso sempre del capoluogo di regione che è stato mandato così in basso a giocare e magari...
Sei una società nuova, appunto, e non puoi agganciarti a niente di quella vecchia, perché anche il marchio è diverso, certo. No? Questo si chiama il nostro marchio, per carità, glorioso, ma è Anconitana e non è l'Ancona 1905, non è l'Ancona o AC Ancona, cioè no, neanche lì c'è la continuità. Il numero di matricola è nuovissimo. Ti puoi agganciare al discorso, sì, ma noi abbiamo una storia sportiva, perfetto, ma è una storia sportiva con 500 spettatori. Allora, una storia sportiva che la puoi equiparare, chi la possiamo equiparare? Al Castelfidardo? Perché stiamo il numero, stiamo parlando di numeri di spettatori.
Come presenze.
Stiamo parlando come presenze. Non è neanche lì credibile. Cioè, il meccanismo non scatta neanche quello, perché se quelli sono i numeri, di cosa stiamo parlando? Allora dici, sì, ma siamo il capoluogo e abbiamo uno stadio da 25.000 sulla carta. Bene.
Ma ci vanno in 800 poi.
Potremmo dire, giusto per la replica, perché sennò in quest'area, sti cazzi. Cioè, abbiamo uno stadio, bravi, complimenti. E poi cosa ci facciamo? Siamo tutti in un settore e c'è posto anche per invitare parenti, amici e conoscenti di tutta la categoria, per riempire solo il settore dove è ospitata la tifoseria di casa e ospite in questa stagione. Quindi anche lì di cosa vogliamo parlare? Allora, i numeri non ci stanno. La storia, il blasone conta come il 2 di picche, perché non abbiamo niente che ci collega, solo il colore della maglia, ecco, con le altre storie. Può scattare solamente la pressione politica. Allora, se scatta la pressione politica, cioè che, come è successo, si è mosso il primo cittadino, si muove un po' tutto l'entourage e spinge per far salire, appunto, di una categoria in più questa società, che non creerebbe problemi alla federazione né alla Lega, assolutamente, allora una speranza in più c'è, però dall'altra parte la cosa più pratica è dimostrare, come ha fatto a suo tempo la Fiorentina, la Florenzia, era presentarsi allo stadio minimo con un paio di mila di persone, a quel punto il salto gliel'hanno dovuto far fare obbligatoriamente perché era ingestibile una situazione del genere. Si dirà, sì, ma quella era una società più potente, più grossa, la Fiorentina c'ha più storia, cioè, perfetto. Vabbè, facciamolo con i numeri nostri, no? Facciamolo con i numeri nostri. Però va fatto. Non possono essere i 200 biglietti, no? Staccati
quei numeri iniziali, io perché prendevo quei numeri iniziali? Quelli sì che danno pressione per andare a giocare in un certo campionato, che non sia la promozione. Quella te la danno la pressione quando vai a richiederla, ma sicuramente i 300, i 400 che si fanno in trasferta oggi, quelli non lo danno. Quindi c'è questo messaggio, guarda, prendo subito il messaggio di Lele dall'Austria che scrive: ragazzi, basta scuse, Marino Ancona, 8 anni fa, era di mercoledì pomeriggio e a molti chilometri di distanza, in quanti anconetani c'erano? Se si vuole si può sempre, forza anconetana. Giusto Lele, perché c'erano 2000 anconetani e si giocava in mezzo alla settimana.
È l'infrasettimanale.
Ecco, quindi se si vuole si può. Adesso non chiediamo chiaramente di fare 2000 spettatori.
Se c'è lo stimolo. Il problema è che adesso come adesso, inutile nasconderci neanche dietro un dito, in molti hanno perso lo stimolo. Anche lo stimolo che c'era alla ripartenza è stato perso. E le scusanti, tanto tramite i vostri messaggi ci scrivete, quindi non dite che ci nascondiamo, no? Le scusanti sono le più svariate, da chi ha perso lo stimolo perché sì, vabbè, ma tanto vince sempre. E quello è quello che mi fa ancora molto più arrabbiare, perché dici, ma come, ti auguri che perdi? Insomma, che senso ha? È quello che dice, sì, appunto, come diceva il nostro amico prima, ma l'orario, ma perché è freddo.
Io ci metto anche un'altra cosa, Stefano.
C'è un altro motivo, ma non lo dico perché poi dopo okay. se io dico quel motivo lì, vengo subito ripreso, ma tu ce l'hai con i colleghi, appunto, non tocco quel tasto, l'ho detto che non avrei più detto, ognuno fa le sue scelte.
Chi vuole capire, capisca, dai.
I motivi, insomma, li fate un elenco bello, lungo, ma il motivo base è sempre quello che diciamo dall'anno scorso, da quando è successo l'Ambaradane. Si segue la maglia, no, non la categoria. Allora, poi dopo tutto il resto viene da sé. Adesso stiamo facendo una battaglia, ed è una battaglia fisica, per chiedere il passaggio al campionato di eccellenza. Fa sorridere chiedere il passaggio al campionato di eccellenza, saltando la promozione, no? È ridicolo, perché gli altri ripartono dalla Serie D come minimo, ma noi non avevamo i numeri, non avevamo una società costruita, non avevamo una società conosciuta, non avevamo zero storia per chi è fisicamente questa società a livello di Lega, a livello di... cioè, non ci avevamo, no? Ecco, perché tutto è arrivato in corso d'opera. È arrivato in corso d'opera, non perché Marconi non sia un referente importante, ma gli appoggi delle istituzioni che si sta costruendo sono arrivati in corso d'opera, perché in agosto non c'era niente, quindi lì non potevamo chiedere niente. Per chiederlo in una seconda battuta bisogna dare qualcosa, e quel quid in più siete voi. Lorenzo, l'altra volta alcune partite sono state giocate alla sera, ma l'altra volta cosa? L'altra volta? A cosa ti riferisci, Lorenzo? Cos'è l'altra volta? Stiamo parlando di prima categoria, sempre? O stiamo parlando di qualcosa che è successo a suo tempo?
Stefano, io direi di fermarci un attimo qua, andare in pubblicità, perché siamo in ritardo con il nostro secondo ospite, e poi comunque lo riprendiamo l'argomento.
Ci ritorniamo. Punto bianco rosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo di corsa, perché parlando con voi, e poi dopo riprenderemo i tanti messaggi che ci avete inviato, il tempo passava, ma noi abbiamo un ospite importante da presentarvi in chiusura di puntata.
E no? Come no, è il man of the match di ieri, che ha dato i tre punti all'Anconitana. Stiamo parlando di Nicola Pucci. Ciao Nicola.
Buonasera a tutti.
Allora, come va Nicola? Come va il post-match? Per una volta sei tu a dare tre punti invece che Salvatore Mastronunzio, magari.
bene, tutto bene. Sono contento della prestazione, sono contento del risultato, sono contento del gol, ma soprattutto per aver portato a casa i tre punti, che erano la cosa fondamentale per noi.
Assolutamente, tre punti fondamentali. Abbiamo anche sentito poi nel post partita le parole di Marco Lelli, dove ci tiene sempre a sottolineare come non è facile ogni domenica affrontare le partite per le varie problematiche che si susseguono nel corso della settimana, perché non c'è mai pace per questa rosa, insomma, tra infortuni o i campi d'allenamento che non sono al meglio per causa neve o causa pioggia, insomma, e qua, viste tutte le difficoltà, però Nicola, c'è un più 14 alla fine sulla seconda. A questo punto domando: se non c'erano queste difficoltà, quanti punti in più avevamo in classifica?
No, come dicevi tu, le difficoltà ce ne sono parecchie, però noi ogni settimana cerchiamo di lavorare bene, di allenarci al massimo per far sì che la domenica poi portiamo a casa la vittoria, che è la cosa più importante per noi, ma soprattutto per i tifosi che ci seguono in tantissimi ogni domenica, e questo è bello. Dobbiamo continuare così, ecco, sperando che il più 14 diventi più punti.
Più punti sicuramente. Che partita è stata quella di ieri, Nicola? Noi da fuori abbiamo detto una partita un po' scorbutica, un po' così, perché non è stata proprio semplice da affrontare, anche se comunque, a parte il risultato, che poteva essere più rotondo, soprattutto per una partenza che personalmente mi è piaciuta molto da parte della squadra. Il primo quarto d'ora, 20 minuti, sembrava che in qualsiasi azione si potesse segnare. Poi invece tu sei meglio di me, frequentando proprio il terreno di gioco, che se la gara non la chiudi si rischia magari qualcosa di non portare a casa i tre punti.
Esatto, sì, se non chiudi la partita poi è sempre difficile mantenere il risultato e cercare di portare a casa i tre punti. Naturalmente la partita di ieri è stata una partita strana, una partita difficile, perché il nostro avversario ha cercato di portare la partita sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto dell'aggressività, e naturalmente noi siamo stati bravi a portarci subito in vantaggio. Certo, come dici tu, potevamo chiudere definitivamente la partita, però vabbè, ci sta, e dobbiamo continuare così. siamo stati bravi a mantenere il risultato, a chiuderci dietro, compattarci e eseguire tutto da squadra.
Assolutamente. Adesso, Nicola, mancano 10 partite al termine, quindi chiaramente si attende il prima possibile questa matematica vittoria del campionato, ma le prossime gare saranno fondamentali perché probabilmente sì, diranno proprio tutto in prospettiva di vittoria del campionato. Domenica, match probabilmente contro quella che è la formazione più in forma del momento, il Monserra, che 2 settimane fa ha proprio fermato la corsa dell'Osimo Stazione sul terreno proprio amico di Moglie, vincendo 2-1. E quindi questo è il primo match che si andrà a affrontare domenica e non sarà chiaramente facilissimo, perché cercheranno di metterci in difficoltà, anzi di mettervi in difficoltà, visto che poi ci vai tu e i tuoi compagni in campo, in tutti i modi possibili. Poi ci sarà l'infrasettimanale con il Ponterio, squadra immischiata nei bassi fondi della classifica, e quindi anche loro cercheranno in tutti i modi di portare a casa almeno il punticino al Del Conero. E poi arriva la gara delle gare, quella che potrebbe dire la parola the end al termine.
Tra l'Osimo Stazione,
esatto, e noi. Esatto.
Sì, adesso ci sono rimaste diverse partite dove noi dobbiamo dare il massimo, dobbiamo continuare così come stiamo facendo e cercare di arrivare il prima possibile a questa vittoria matematica che stiamo aspettando noi tutti, squadra, staff, dirigenti e soprattutto i tifosi, che come ti dicevo prima vengono sempre calorosi allo stadio a sostenerci.
Allora, noi l'abbiamo un attimo affrontato questo discorso, poi ci ritorneremo, proprio dei tifosi. Ieri chiaramente c'erano circa 800 spettatori al Del Conero, mettici magari il tempo che non era anche il massimo, mettici appunto che poi ci sono anche altre situazioni che tengono un po' lontani i tifosi dallo stadio in questo periodo, però affrontavamo il discorso anche in prospettiva, si parla del prossimo campionato che potrebbe essere eccellenza e non promozione, però per puntare al doppio salto chiaramente serve anche qualcosa da parte dei tifosi, vedi, ci sei arrivato anche tu, non tanto magari per i match casalinghi, perché poi alla fine vuoi non vuoi, quando ci sono certe partite il tifoso avviene,
certo,
ma per le partite in trasferta
esatto, più che altro per i campi, dici tu, giusto?
Esatto.
Certo. Beh, naturalmente in promozione non so i campi quali possono essere i campi che possono far entrare tutti i nostri tifosi. Diciamo che come Del Conero non ce ne sono, quindi poi sarà la federazione a valutare e a vedere come meglio fare, ecco.
Però chiaramente serve anche un maggior numero, perché nelle ultime settimane insomma abbiamo visto 300-400,
sì, periodo, sì,
all'inizio ricordi, Nicola, quando si erano giocate le prime partite in trasferta arrivavano a quasi un migliaio di spettatori da Ancona a seguire,
la prima partita contro il Falconara, che lì era veramente uno spettacolo.
Esatto, poi anche nella gara di Senigallia ricordo più o meno un migliaio ce n'erano anche là. Poi invece sono andati sempre scemando questi numeri per quanto riguarda le trasferte. Quindi magari ci sarebbe un attimino da migliorare quei numeri proprio per cercare di dare una motivazione in più anche a chi deve fare la scelta di accettare l'Anconitana magari in un campionato d'eccellenza.
Esatto. Io spero che vengano sempre tanti, sempre di più, perché oltre a sostenere noi sostengono la società. E poi vediamo, ti ripeto, vediamo l'anno prossimo come valuterà la federazione tutto quanto.
Assolutamente. Il futuro di Nicola Pucci invece cosa prevede?
Non so, ancora c'è tempo per pensarci. Naturalmente adesso dobbiamo aspettare, cioè dobbiamo finire questa stagione e arrivare all'obiettivo, poi se ne riparlerà. Io comunque spero di rimanere in Ancona, perché mi sono trovato veramente bene sia con i compagni, con lo staff, con i dirigenti, mi hanno accolto subito bene, anche i tifosi, tutte le persone che ci sono vicine, quindi io spero di rimanere e darò il massimo per restare qui in Ancona.
Allora Nicola, l'ultima domanda, poi sì. Ti saluto, ti lascio libero. E, l'avvento del direttore generale Domenico Sprappa, lo abbiamo chiesto un po' tutti i giocatori che sono passati sì. Sotto le nostre grinfie, lo chiedo anche a te.
Sì, il direttore è una bravissima persona, fin dal primo momento si è reso disponibile a noi, allo staff, per organizzare tutto quanto, gli allenamenti, il materiale, tutto quello che ci serve a noi durante la settimana per svolgere il nostro lavoro. È una grandissima persona, non ho avuto modo di approfondire la mia conoscenza con lui, ma so per certo che è una bravissima persona.
Quindi hai notato anche tu un po' una ventata, diciamo, di professionalità, di professionismo
sì,
con l'arrivo
di
Domenico?
Sì. Sicuramente sono cambiate molte cose, lui vuole il massimo impegno durante gli allenamenti, durante la settimana, il massimo rispetto tra di noi, e sta facendo in modo di rafforzare ancora di più questo gruppo.
Molto bene. Nicola, noi ti ringraziamo per il tuo intervento. Complimenti ancora per il gol di domenica e speriamo che marcherai il cartellino ancora una volta.
Certo.
Grazie Nicola, ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao Nicola, ciao. Benissimo, lasciamo allora anche il giocatore, il goleador dell'Anconitana e a questo punto noi ci fermiamo. Ultimo break pubblicitario, riprendiamo dei vostri tantissimi messaggi. Tranquilli, li leggiamo tutti, ci stiamo documentando. Abbiamo coinvolto anche chi non è presente fisicamente per potervi dare delle risposte, che nella redazione è completamente al lavoro per le vostre domande. Quindi entriamo in gioco sulla partita infrasettimanale, sul numero di spettatori, ripartiamo dove ci siamo fermati. State con noi.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme, siamo di nuovo qua a tenervi compagnia, a rispondere alle vostre domande. Vediamo, andiamo per ordine con i messaggi che ci avete inviato. Vi abbiamo dato il là, qualcuno ci dà ragione, qualcun altro ci dà torto, va benissimo, l'importante è che se ne parli. Andiamo per ordine. Allora, Lorenzo che dice: nell'infrasettimanale dell'andata, quando l'Anconitano ha giocato a Castelferretti, riferita Lorenzo all'orario, siamo andati a riguardare, abbiamo chiesto ai nostri colleghi, la risposta è: Lorenzo, si giocò alle 14.30, sottotitolo era un freddo cane. Così, per rinquadrare un po' la situazione, andiamo avanti. Altri pensieri, altri messaggi. Io non capisco perché noi dobbiamo aumentare gli spettatori e la Fermana è ripartita dalla prima categoria, ha meno spettatori adesso in C che in prima categoria. Non è Ancona il problema, dice questo nostro amico. Pone tutta un'altra questione. A parte che, con tutto il rispetto per i canarini, io tifo Ancona e non tifo per i canarini, quindi per me possono andarci anche in 20 a vedere la Fermana, primo passaggio. Secondo passaggio, 100.000 abitanti contro neanche la metà, e quindi anche lì la divisione c'è ed è abbastanza pesante. È vero che noi dalla Fermana nei bei tempi abbiamo acquistato tanti giocatori nel momento in cui c'è stato il crollo della Fermana e sono venuti a giocare da noi, ma a parte questo non c'è nessun'altra cosa che mi possa legare. Tu la prendi alla larga dicendo loro fanno meno spettatori di noi in C, vabbè, quello è un problema loro, ma loro intanto stanno là,
andiamo in casa nostra che è meglio,
ma intanto comunque loro stanno là,
certo.
E noi no,
e noi speriamo di tornarci là se
quindi,
sia possibile.
Quello è acquisito, il problema nostro è acquisirlo, è acquisirlo, è acquisirlo, è il problema nostro, acquisire quei diritti per poter risalire di nuovo di categoria, che al momento non abbiamo. State dimenticando un'altra diretta che è stata una grossa tegola sull'affluenza. Io vado sempre allo stadio, ma gli indecisi optano per stare a casa al caldo. Onore a te, come scrivi, preferisci andare lì. In ogni caso è tutta un'altra cosa, no? Andare a tifare allo stadio che farlo a casa. Non credo che sia minimamente eguagliabile. Quel Lorenzo, penso, intenda che quella giornata infrasettimanale si giocarono altre partite serali. Non bisogna allora parlare della Fiorentina di quella volta se non vogliamo fare paragoni. Aiutami nell'interpretazione anche te, perché sennò pare che rincoglionito sono solo io.
Vabbè, andiamo avanti.
Allora, Lorenzo, forse la sto facendo troppo lunga, però non parlavo della partita dell'Anconitana. Vabbè, io parlo della partita dell'Anconitana, non parlo delle altre. Allora, stiamo parlando, c'era un messaggio che ho visto prima, eccolo qua, non so di chi è, vediamo se lo trovo. L'altra diretta è una grande cavolata, la prima categoria è il punto più basso della storia, la maglia si segue ovunque, ma non mi sento di contestare chi sta a casa. Lo spettacolo è penoso, lei forse fera allo stadio non va per ovvi motivi, viviamo in un campionato amatoriale neanche dilettantistico. Io sono fra quelli che purtroppo non può essere presente, diversa la cosa, no? Però al posto mio ne mando 4, quindi tranquillo che in qualche maniera io la mia parte la faccio sotto quell'aspetto, perché
Sul discorso chiaramente dello spettacolo che si vede in prima categoria siamo anche d'accordo, l'abbiamo detto anche noi spesso e volentieri, quello è.
Ma non stiamo parlando dello spettacolo.
No, metto davanti chiaramente un discorso di fede calcistica, esatto. In quel caso lì, piaccia o non piaccia, poi vabbè, sono scelte, ragazzi, esatto, alla fine sono scelte. Io decido di non seguirla in prima, magari decido di seguirla il prossimo campionato,
ma
quando sarà.
Ma non la segui neanche il prossimo, non la segui il prossimo. Se non la segui in prima, non la seguirai il prossimo. La seguirai esclusivamente quando ci saranno le partite di cartello e magari sarai in B, perché all'interno di Correvalanno, purtroppo, cosa abbiamo verificato? Abbiamo sentito di grandi personaggi, grandi tifosi che sono fermi a Longarini. Allora, se ritorniamo a quel livello lì, prima di poter riaverli come tifosi veri dell'Ancona, cioè quelli che vanno allo stadio, dovremo puntare addirittura alla massima serie. non me la sento io di aspettare i tifosi alla massima serie. I tifosi li voglio adesso, non nella massima serie, perché i colori biancorossi si seguono ovunque se sei un tifoso vero dell'Ancona. Poi se è un tifoso di quelli che in tanti mi scrivono, che hanno il mio numero, dice: ha giocato l'Ancona? Che partita ha fatto? Come è finito il risultato? E magari quelli che mi scrivono sono anche, tra altre cose, fra coloro che hanno fatto l'abbonamento e che però non sono più presenti allo stadio. Hanno fatto l'abbonamento per dare forza alla nuova società, ma non la seguono. C'è anche questo, c'è anche chi ha fatto questa scelta, ci va ogni tanto, così appunto deve essere la giornata al top, che ci deve essere il sole, non deve essere troppo caldo, la giornata è abbastanza tranquilla e allora vanno a fare la presenza, però quel quid in più l'hanno fatto, cioè hanno fatto l'abbonamento, cioè, anche quella è una scelta, la rispetto, io rispetto tutte le scelte, per carità di Dio. La risposta, dice questo amico, l'ha data Schiavoni, che è l'emblema del tifoso tiepido e svogliato, quando ha detto che la domenica vede la partita dell'Anconitana al calduccio. Mi spiego, anche questa è una chiave sempre di lettura, per carità, ripeto, ma è diverso, lo sai benissimo, che è diverso di essere allo stadio e incazzarsi allo stadio, no? In casa cosa fai? Tiri una ciabatta al televisore? Non lo so, cioè è diversa, no? L'emotività è tutta un'altra cosa, quel quid in più c'è solo lì. Ti dico, ognuno poi dopo la interpreta come ti pare, però noi quello che stavamo spingendo e lì ribattiamo, è il fatto che se vuoi chiedere qualcosa, quindi un favore, e devo chiedere un favore che per noi è un favore, in realtà sarebbe un atto dovuto, cioè quello di rimetterci in circolo almeno in categoria un po' più decente, però devi dare dall'altra parte delle cose, cioè, è inutile, devi dare qualcosa, e quel qualcosa è la presenza allo stadio, far vedere che questa è la squadra della città, è la squadra che rappresenta i tifosi si rispecchiano in questa società e quindi è doveroso aiutare questa società a salire di categoria. Ma tutto questo lo fai non a chiacchiere ma con i numeri. Non sono proprio d'accordo con quello che state dicendo. È perfetto, è così, è. Quello che ci hanno tolto a noi le varie leghe e federazioni non è mai successo con nessuno in Italia. Ci hanno tolto la B con 2 milioni di crediti dalla FIGC. E altro ancora, sono stati al pari di quei cattivi che avevamo in società, quindi sarebbe il minimo. Noi siamo sempre quelli, lo stemma è sempre quello, la tifoseria è sempre quella, devono aiutarci, non si può prendere come esempio queste partite che per noi equivalgono a partite di allenamento coi paesetti. E qui ti casca l'asino, prima di tutto perché non sono partite di allenamento coi paesetti, qui la bava in bocca ce l'hanno gli altri che vengono al Del Conero per fare bella figura. E quindi attenzione, anche su questo Lelli è abbastanza chiaro, non esiste questo paragone, non sono partite coi paesetti, perché la legnata la prendi come l'hai presa quando ti credevi di essere chissà chi con l'unica che ci ha battuto, e non ci avevamo davanti Real Madrid quel giorno, assolutamente non c'era Real Madrid lì davanti. Però è stata presa, come dici tu, una partita d'allenamento coi paesetti e poi paghi le conseguenze. Per fortuna che ce l'è lì dall'altra parte, che questa idea non gliela fa passare ai nostri giocatori. A settembre della prossima stagione, dice Luca 2 invece, i numeri saranno gli stessi di inizio campionato, a prescindere dalla categoria, 1200 persone.
Poi dopo? Puntini, puntini. Vediamo.
Oh, il problema eccellenza o promozione è staccato dalle presenze di quest'anno. Non si possono basare su questi dati perché non è comunque preventivabile. Il dato presenze che ci potrebbe essere in eccellenza è solo ed esclusivamente una decisione politica. Pensiero di Saba.
Allora, il discorso politico, come tu dicevi Stefano in precedenza, che deve essere anche il sindaco in questo caso a fare pressione su
tutte le parti,
deve decidere, è vero, e deve già cominciarlo a fare, già da ora. chiaramente quello è una cosa importante, ma anche il discorso delle presenze è molto importante.
È, cioè, che leggendo tra le righe non sai neanche che sindaco ci sarà.
Anche,
perché ricordiamoci, capitiamo anche in un momento, in un contesto di trasformazione. Quindi adesso c'è un certo tipo di giunta, c'è il sindaco che al momento ha sposato anche la causa biancorossa, quindi ha trovato degli accordi per venire incontro a questa società e farla ripartire. Nel frattempo però c'è una campagna elettorale e quindi diciamo c'è la seconda candidatura dell'avvocato o no, verrà riconfermata, quindi politicamente c'è anche questo di problema. Nel frattempo, per fortuna che l'iscrizione arriverà dopo, quindi in ogni caso chi entrerà avrà da fare qualcosa, avrà da presentarsi. Quindi c'è chi si augura che si prosegua su questo filo con questa giunta, chi invece auspica un cambiamento radicale. E per questo poi fra un po', quando verranno ufficializzate a tutti gli effetti i candidati, non preoccupatevi, andremo a rompere le scatole e chiederemo a tutti i candidati, partendo però ovviamente dal sindaco in carica, quali sono com'è nel loro programma il futuro dell'Anconitana. E quindi lo chiederemo in ogni caso, quindi scopriremo anche chi appoggerà un proseguo e quindi il discorso dorico dei campi allenamento eccetera, come venire incontro, come aiutare questa società in fase di crescita, e chi magari invece scopriremo che non gliene frega assolutamente niente del calcio, cioè, non lo so. Quindi tutto starà da capire sabato quello che saranno. Comunque decisioni politiche lì non c'è storia che la pressione deve essere fatta, sicuramente non lo potranno fare i parlamentari di Ancona.
Quello che dico io è che se la pressione fosse doppia...
No, il problema è che non lo potranno fare, perché non ce l'abbiamo. Quindi...
No, dopo io dico...
non abbiamo un parlamentare eletto,
se la pressione fosse doppia da sindaco, chi sarà, comunque già a partire da quello che c'è in carica attualmente, e come dicevamo, discorso anche da parte dei tifosi con le loro presenze, chiaramente il risultato potrebbe essere più positivo possibile. Se poi una delle due componenti viene a mancare, chiaramente dall'altra parte si pongono delle domande.
Non c'è quella pressione che è necessaria, perché adesso Marconi si darà da fare, darà le sue garanzie, cioè, tanto la società deve dare le garanzie patrimoniali, dovrà dare insomma delle garanzie di solidità questa società.
E anche questo è importante, perché no? Chiaramente tu, se hai una società sana e sei saldo economicamente, a confronto con altre società magari tu potresti avere un certo tipo di vantaggio. Però poi viene sempre quel discorso che facevi tu, Stefano: sei una società nuova, mettila come ti pare, sei una società nuova.
Sei nuova. A termini di regolamento non hai diritto di fare questo doppio salto, anche perché in realtà un doppio salto già l'hai fatto.
Esatto.
In fase di
partenza. Te lo hanno già dato.
In fase di
partenza. È stato fatto lo stesso trattamento che è stato fatto con la Civitanovese, tanto per intenderci. Quindi la Civitanovese è stata data alla prima categoria, e di pari passo è stato dato anche all'Anconitana in sovrannumero la stessa categoria.
Scopriremo quello che succederà alla Maceratese.
Lì ancora non si è capito bene come va a finire, perché qualcuno aveva palesato che si potesse ripartire, ma mi sembra che le cose sono un po' ferme.
Anche perché sulla Maceratese lì andrebbe poi dopo veramente visto pelo su pelo, perché nel nostro caso si diceva che se si fosse fatto un anno di stop avremmo perso tutto quello che erano le chance, appunto, di dire: ma noi abbiamo questa è la nostra storia eccetera, perché c'è la continuità. No, c'è attesa, non c'è, perché adesso c'è l'Elvia Recina, per carità, l'equivalente del piano San Lazzaro per noi come ancora di salvezza, però attenzione, vedremo quello che accadrà anche in quella situazione. Se il trattamento sarà diverso, in quel caso allora veramente si fa in piazza. Marco, credo che con il bel tempo i numeri torneranno quelli di settembre. Marco, che ti devo dire? Io
non lo so.
Me lo auguro, no? Però dall'altra parte, facendo 2 più 2, non ci credo.
No, ma sai poi cos'è?
Torneranno forse quando stai finendo il campionato.
Però io ho i miei dubbi. Ma sai perché? Perché poi il campionato è acquisito, hai già vinto, e quindi chi deve andare a vedere dice che partita vedo.
La partita è quella con l'Osimo Stazione, cioè prima contro seconda.
Lì mi auguro che ci sia un certo seguito, nonostante la categoria.
Di sicuro ci saranno i tifosi dell'Osimo Stazione, come l'altra volta.
Guarda,
cioè, di sicuro ci saranno.
Se la vanno a seguire in 100, sicuramente saranno in 300.
Esatto, loro ci saranno. Bisogna vedere se poi dopo il tifoso anconetano risponderà presente anche in quel caso. Questo dopo tutte cose da vedere, da capire, assolutamente.
No, no, dai, adesso, a parte chi può essere d'accordo o no, però la domanda è stata posta anche appunto a Nicola Pucci e l'ho fatto di proposito, visto che l'argomento è uscito fuori, e lo avete sentito anche dalle sue parole. Anche lui dice la stessa cosa, che bisognerebbe aumentare in trasferta intanto il numero di appassionati che seguono l'anconitana, perché sennò si rischia di non arrivare a quello che sarebbe l'obiettivo fissato dalla società. Purtroppo è così.
Posso fare un conto? Guarda, prendo la calcolatrice, lo facciamo in diretta, così, guarda, giusto per dare una risposta poi. Allora, la scorsa stagione, no? In Serie C le partite erano
34. Allora,
controlla, facciamo il conto della serie. So quanto costa, quanto è costato l'energia elettrica. Vi facciamo un conto al volo, eh? Quanto è costata l'energia elettrica la scorsa stagione per le torri faro, quindi per illuminare lo stadio. Tutto in diretta, rigorosamente in diretta. Adesso vediamo di raccogliere il dato ufficiale dal nostro Christian, che sta armeggiando, ce la faremo sicuramente.
Piano, ci arrivo, attenzione.
Voglio il numero, allora, ti guardo anch'io se ce la facciamo. Intanto non mi arriva l'aiuto del nostro Daniele.
Allora, 36 partite.
Allora, quindi, fratto... Allora, considerate che in linea di massima accendere le torri faro per una partita incide oltre i 2.000 euro. Allora, rifacendo il conto della serva, 2.000 euro da spalmare su quanti spettatori per poter giocare una partita in notturna? Fatevi i conti voi. Perché facciamo questo conto? Perché ovviamente ogni stadio ha il suo costo. Il Del Conero oscilla lì tra i 2.500 e i 3.000 euro per quello che riguarda le torri faro, accenderle e tutto il necessaire attorno, perché dopo non è che si accendono solo quelle, ma poi ci sono le luci a corredo, no? Quindi quello è il costo per accendere le luci allo stadio Del Conero per giocare una partita, e poi dopo inciderà tra altre cose, perché c'è un contratto lì tutto particolare, incide poi anche nelle bollette future, quindi è una cosa non è come a casa, insomma, per intenderci. Questo l'ho dovuto imparare anche qua. Quindi si tiene conto di 15 minuti, il consumo di 15 minuti è quello che poi verrà applicato per tutto l'arco del mese. Quindi una partita giocata equivale a una bolletta, un salasso di bolletta per tutto il mese. Anche con tutte le luci spente, dopo da quel momento lì. Però questo per i grandi utenti funziona così. Si tiene conto di quel picco dei 15 minuti, vale per tutto il mese. Allora, incide, diciamo, sui 2.500 euro, 3.000 euro, la cifra esatta, grosso modo, è questa. Che va ripartita tra i spettatori presenti quel giorno allo stadio, considerando che a questo va sommato il costo dell'affitto, perché non è in gestione, dell'affitto dello stadio, diciamo che grosso modo una partita al Delconero può avere una variabile tra i 3.500 e i 4.000 euro. Vi rifaccio la domanda: quanta gente dovrà andare allo stadio solo per pagare l'affitto? L'affitto dello stadio al comune di Ancona e l'energia elettrica per disputare una partita in notturna? Fatevelo voi questo conto e poi riparliamo dei numeri, delle presenze, perché è importante avere le presenze. Allora, se dobbiamo parlare di caramelle e di altre ciance, va benissimo, lo possiamo fare il discorso del bar, possiamo fare... Poi dopo però, se non vogliamo rifare e parlare di dell'Ancona 1905 di Miani, i numeri devono tornare, quindi non si possono fare le cagate che hanno fatto nella scorsa gestione. Pagheremo. No, no. Prima di fare una cosa devi avere la certezza che quei soldi ce l'hai per pagare. Diversamente è un buco, diventa il primo di una lunga serie di buchi societari che nessuno si può e si deve permettere se vogliamo fare un qualcosa di tranquillo e di pulito anche nel futuro. Ecco perché si ritorna come il mantra a parlare di numeri, di situazione, attenzione, non facciamo queste cose. Ecco, questo per... Io pian piano cerco di dare delle indicazioni, visto che un po' l'ho vissuta, no? Da dentro, e ci siamo trovati delle situazioni da dover rimediare, che qualcuno aveva così fatto, no? Diciamo che l'abbiamo dovuto pagare delle bollette che erano, adesso si può dire, perché tanto ormai la cosa, abbiamo dovuto pagare delle bollette perché nella scorsa stagione delle partite non potevano essere giocate, erano state tirate le lunghe e siete riusciti ad andare allo stadio, come diceva quell'amico, tu Fera non vai allo stadio.
Era anche stata tagliata proprio.
La luce era stata tagliata, c'è stato un periodo in cui si giocava il pomeriggio obbligatoriamente perché non c'era neanche l'acqua calda, perché non c'era niente, perché chi stava gestendo aveva fatto quello che aveva fatto e quindi non c'era né la luce, luce proprio nessuna luce, non c'era, e non c'era neanche riscaldamento, non c'era niente. Quindi le partite venivano giocate di pomeriggio per quello, per fare quelle poche partite che sono state disputate in orario diverso. C'è stato qualcun altro che si è rimboccato le maniche e ha trovato i soldi per pagare le bollette, per poter riattivare. Le bollette erano di cifre corpose, ecco, quelle lasciate indietro. Quindi se non parliamo di cavolate va bene, se parliamo seriamente bisogna rituffarsi mentalmente in una situazione che è totalmente differente a quella ludica. Ecco, qui non parliamo di giochi, di gioco ludico, quindi la scapoli contro ammogliati, ma stiamo parlando di gestire uno stadio, i costi di gestire uno stadio, eccetera. Perché hanno fatto questo cappello lungo? Perché la strada cosa c'è? Effettivamente, se le due società trovano un accordo, la possono giocare la partita. Nessuno vieta che se due società in questa categoria trovano un accordo sull'orario, lo possono fare. Ma poi chi paga le spese? Chi è quel pazzo che butta via 4-5 mila euro per giocare una partita con 700 persone lì davanti? Con 300 paganti, perché gli altri hanno pagato l'abbonamento, no? 300 persone, la sto gonfiando perché i numeri non sono questi, 300 persone per coprire 5.000 euro di costo di gestione di quella partita, non ci siamo in prima categoria, dai. Gianni, ciao Gianni, di nuovo. No, questo è Gianni Red Bull. Il problema del Torrifaro si risolve facilmente, come hanno fatto a Sand Beach, mettendo il fotovoltaico. Sì, Gianni, ti voglio bene, ma chi lo mette il fotovoltaico? Stiamo un'altra volta riparlando di ciance, dai, ti voglio bene, ma... poi San Benedetto...
Chi era? Petocchi voleva fare il fotovoltaico?
Ma tutti, era Schiavoni, a suo tempo, era Marinelli che con il fotovoltaico voleva coprire la curva, tutti ci sono passati, perché... Il fotovoltaico era business all'epoca, c'era una bella entrata corposa poi, no? non era noccioline, però a San Benedetto, cioè, raccontiamola tutta Gianni, San Benedetto sì, hanno coperto lo stadio, ma ci sono stati grossi problemi proprio con l'impianto luci, perché l'impianto luci, le torri faro di San Benedetto venivano in parte oscurati dai pannelli fotovoltaici sul campo, e quindi invece di far meglio alla fine hanno fatto peggio, perché l'illuminazione era più scarsa rispetto a quello che doveva essere, perché anche lì c'è chi è stato un genio. Bellissimo lo stadio, per carità, ma col fotovoltaico qualcuno aveva fatto una grandissima cavolata, perché non ha tenuto conto che la luce deve entrare nel campo. Vabbè, ma quella è una soluzione ipotetica di chi prende in gestione uno stadio, si sobbarca il costo di gestione, che ricordiamo è pesantuccio, perché si intorno ai 100.000 euro, diciamo, costa gestire il nostro stadio, lo stadio del Condor, perché già solo la parte energia elettrica incide quasi per il 50%. Poi c'è tutta la manutenzione ordinaria. Straordinaria no, perché compete al proprietario, come a casa, insomma, la stessa identica cosa. Ma in questa categoria o in categorie simili, ben venga un accordo col comune di prenderlo in gestione solamente il giorno della partita, perché questa è una strada che fino adesso il comune di Ancona non aveva mai percorso. Chi, la prima squadra della città, si prendeva l'onere della gestione del campo obbligatorio, non c'erano altre soluzioni. Questa soluzione studiata dalla Mancinelli, dal sindaco di Ancona, con Claudio con Stefano Marconi, ciao Claudio, con Stefano Marconi, è una soluzione che non è stata mai applicata e che ha permesso a Stefano Marconi di poter utilizzare il Del Conero senza smenarsi, perché anche questo è un discorso importante.
Certo.
Tu a una squadra che parte in prima categoria gli dici investi 100 milioni solo per gestirti il Del Conero, cioè, è minimo che uno fa l'ombrello, no? Il gesto dell'ombrello, cioè, no, è normale, ed è normale che uno dica no, io ancora non gioco, cioè sì, voglio fare la squadra lanconitana ma la porto a giocare dall'altra parte, cioè non posso sobbarcarmi una spesa del genere, è assurdo. Poi con tutto la manutenzione straordinaria da fare, perché è con uno stadio che casca a pezzi, perché per tanti anni da Schiavoni in poi la manutenzione straordinaria non è stata fatta, cioè tutta la serie è importante, insomma, no?
Assolutamente.
Perché ognuno giustamente rimpallava, dice io faccio, c'ho la gestione ordinaria che già pago un costo, quella straordinaria è compito del comune, e quindi lì siamo andati avanti, siamo arrivati, ti ricordi il periodo di Schiavoni? Quando si tiravano giù le lampade dalle torri faro, che erano, io me le ricordo perché, cioè, ritorno al mio amico, no? Non perché sono piccato, dici tu non ci vai, ma insomma, io mi ricordo quando fu presentata le foto in conferenza stampa da Mancini all'epoca, con le lampade che erano attaccate dietro i fili con il nastro, erano, in dialetto si dice, inverucchiate, cioè addirittura intorcinati i fili della tensione, quindi lì è alta tra le altre cose, dentro le torri faro, senza protezione, senza niente, quindi queste luci che alla partita del piano diventato Ancona saltavano, cioè una roba assurda, l'acqua dentro, cioè, perché manutenzione non era mai stata fatta. Questa era è la situazione in quello stupendo stadio. Dice Gianni, dice, il fotovoltaico si fa all'inizio e poi non costa più niente, a parte che anche lì, insomma, non è proprio così. No, non è proprio in questa maniera così, perché se vuoi che la rendita del pannello fotovoltaico rimanga, c'è una curva, no? C'è una curva, adesso ti dà 100, tra un anno da 99, poi scende a 98, no? La rendita di quel pannello, ma in ogni caso se vuoi che la rendita resti almeno su quella soglia teorica va pulito, quindi periodicamente è come fossi i vetri della finestra di casa, vanno puliti, quindi la manutenzione c'è. E soprattutto va fatto un progetto che abbia un senso logico, mentre prima si guadagnava tantissimo sul fotovoltaico, pian piano il ritorno si è ridotto, e lo devi appoggiare a una struttura, oltretutto per quello si era pensato di fare la copertura della curva sfruttando, insomma, le chance ci potevano essere, però dopo di che capita anche da dire sì, si fa questo impianto fotovoltaico, come quello che viene fatto sulle scuole, ma a chi vanno i soldi? Se c'è una rendita, vanno al proprietario o a chi l'ha fatto? Anche lì va studiato, no? Lo fa il comune, l'impianto rende al comune. Lo fa un privato e a quel punto deve rientrare delle spese che ha fatto, quindi utilizzerà quell'impianto per i costi che ha sostenuto, dovranno essere coperti da quello che è la rendita, la produzione di energia elettrica. Poi alla fine bisogna capire dopo quanti anni uno rientra di questo, del costo di avviamento, e a quel punto, una volta ammortizzato, diventa una rendita reale. Però all'inizio hai un costo, anche lì, farlo. E chi lo fa? Chi paga? Rimaniamo sempre sulla teoria, no? Qui stiamo parlando di pratica. Chi ti ha scritto l'amorosa? Cosa ti hanno scritto? Tanto ti si vede tutto, guarda, si vede che tu armeggi col tablet. Guarda che si è visto tutto,
Assolutamente. No, vabbè, se vogliamo passare oltre, Stefano, visto che siamo ormai
possiamo andare in sigla, sì.
Sono le 20:30, io invece
qualche news, dai.
Do soprattutto quella che è la notizia di giornata, perché la Lega Serie A ha ufficialmente eletto il suo nuovo presidente ad unanimità, e sarebbe Gaetano Miciche il nuovo presidente della Lega di Serie A, eletto ad unanimità all'assemblea riunita quest'oggi a Milano. A volerlo in questo ruolo è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò, che già nei giorni scorsi aveva fatto il suo nome ai club del campionato italiano. Il 67enne, il numero uno della Banca Intesa San Paolo.
Ma è strano, perché non mi giunge nuovo questo nome.
Vero,
no?
È strano, perché in Italia non succede mai queste cose. No. Poi Malagò di lui ha detto: è un uomo di sport,
è un figo. Se l'ho detto Malagò, sicuramente ha detto è un figo,
competente, sì. Un uomo che sa relazionarsi, uh-huh, e che è molto stimato. A lui il compito di rilanciare la Serie A dopo l'addio di Beretta.
Ecco,
staremo a vedere cosa succede. Intanto Gaetano Miciche è ufficialmente il nuovo presidente di Lega.
Ma sì, sì.
Serie A.
Ma che diceva il Gattopardo? Era cambiare tutto per non cambiare niente.
Chi vivrà vedrà.
Sì, no, ecco. Ma assolutamente, guarda, non è comunque una cosa che ci tange al momento, quindi non è...
No, però sai, parliamo comunque del massimo campionato di Serie A, che poi rispecchia sulla nazionale, su tutto il resto, e quindi...
Però a noi non, al momento...
A noi no.
Io mi ricordo sempre quella telefonata che facemmo nel periodo buio, e che d'altra parte... ci risposero: ma cosa volete voi di Ancona, che siete una... vabbè, ce lo feci in diretta, se la trovo, guarda, io quasi se nel nostro archivio la trovassi quella telefonata, perché non ricordo se l'abbiamo mandata in onda o è solo nel preview, quando siamo chiusi che parliamo con il nostro interlocutore per farlo intervenire. Come ci considerarono?
Vedi un po', vedi un po', Stefano.
Vabbè, ma mi fa male solo a pensarci. Dai. Ok, vabbè. Allora, abbiamo parlato un po' così di come è andata la giornata, quella di ieri. Avete sentito Pucci, che per fortuna ha segnato il gol che, seppur di misura, ci ha consentito di portare a casa 3 punti. E botte, insomma, l'hanno prese tante, e i nostri giocatori, ma ci sta, anche siamo in prima categoria, e allora di cosa vogliamo parlare? Questo è il gioco, non è sicuramente una passeggiata quella che ci aspetta da qui in avanti, e intanto andremo a vedere quello che ci aspetta proprio da qui in avanti, e dovremo monitorare anche com'è la situazione dei nostri giocatori, della situazione degli acciaccati.
Sarà da capire la condizione fisica di Strano, di Emanuele Strano, uscito ieri nel secondo tempo dopo un brutto fallo ricevuto alla caviglia. Non l'abbiamo visto bene, ha tentato di rientrare in campo, ma vedevamo proprio che camminava molto male, quindi sarà da capire anche l'entità dell'infortunio. Recuperi Mandorino, rischi di perdere Strano, e questo sicuramente non...
Lelli in questa stagione non ha avuto mai il piumone matrimoniale,
no,
sempre la copertina corta.
Assolutamente, crediamo e ci auguriamo chiaramente che con un anno di esperienza, chiaramente già anticipando la programmazione, perché chiaramente con una promozione che arriva così con ampio margine ti puoi organizzare bene, già hai molti contatti per quelli che possono essere gli eventuali investimenti di mercato da fare da giugno in avanti, e ti permette sicuramente di avere un altro tipo di rosa la prossima stagione, chiaramente più lunga oltre che più competitiva per quella che sarà la...
È che dovresti fare una rosa praticamente valida per il campionato di promozione, ma già pronta per il campionato di eccellenza.
Ma sicuramente, perché... l'abbiamo sentito anche dalle parole settimane fa dello stesso Stefano Marconi, del Patron, dove diceva abbiamo una squadra di prima categoria, ma con investimenti fatti, diciamo, di livello superiore. Quindi se fai la promozione automaticamente l'investimento sarà fatto su giocatori come minimo d'eccellenza, addirittura non ti escludo che possa essere pescato qualcuno anche dalla D, chi chiaramente accetta di sposare il progetto Ancona. Se fai un'eccellenza arriveranno dei giocatori chiaramente top per la categoria, ma con altrettanti giocatori che arriveranno da sopra. Quindi si tenterà sempre di fare il, diciamo, di guardare oltre quella che è la categoria stessa. E quindi come la giri, l'investimento sarà superiore rispetto a dove andrai a giocare. Come è stato fatto quest'anno, sarà fatto il prossimo e via via per i campionati che dovrai forzatamente vincere, perché l'Anconitana è destinata soltanto a vincere campionati a ripetizione per tornare il più presto possibile tra i professionisti.
Bell'augurio da parte di Cristian Camilletti. Noi vi diamo appuntamento domani alle 18.30 con Daniele Tittarelli e forse se lo facciamo entrare di nuovo, ci sarà con noi anche Cristian Camilletti.
Grazie.
A domani.
Buonasera a tutti.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.